Questa è Alma Salute, le sfide di oggi e le prospettive di domani.
Mi chiamo Fabio Piscaglia, sono professore di medicina interna dell'Università di Bologna e direttore della unità di medicina interna, malattie patobiliari ed immunoallergologiche dell'IRCS, azienda ospedaliera universitaria di Bologna. Cercheremo oggi di rispondere ad alcune comuni domande riguardo alle malattie autoimmuni del fegato. Quando si parla di fegato si pensa quasi sempre ma quello viene un problema che viene solo a chi beve molto o magari chi ha l'epatite virale. Invece il fegato, come molti altri organi del corpo, può soffrire a causa di malattie autoimmuni, cioè in cui il sistema immunitario, invece di rivolgersi solo verso l'esterno, i batteri, i germi, si rivolge come bersaglio contro un proprio organo, e in questo caso è il fegato. Quali sono le più comuni malattie autoimmuni del fegato? Sotto questa dizione o di malattie immunomediate rientrano l'epatite autoimmune, la colangite biliare primitiva, una sovrapposizione di questi due che si chiama sindrome da overlap, la colangite sclerosante primitiva e la malattia da IgG4. Queste sono assolutamente le più comuni e rappresentano più del 99% dei casi. Ma detto così, vi potrei dire, l'epatite autoimmune coinvolge gli epatociti, le altre danneggiano soprattutto le strutture biliari e so che quasi nessuno avrebbe capito più di tanto se non gli addetti ai mestieri. Cerchiamo allora di poterli immaginare. Per far questo provate a immaginare un albero. Un albero ha una bella chioma che è generata dalle foglie, ma non sta su da sola. Ha bisogno del tronco, ha bisogno dei rami più grandi, rami più piccoli, ha bisogno dei piccioli. Allora, se vogliamo immaginare, le foglie sono gli epatociti, che rappresentano la larga maggioranza dell'albero. Tutto il resto dell'architettura sono le vie biliari. I piccioli sono le piccole vie biliari, i rami di taglia media più grande e il tronco sono le grandi vie biliari. A cosa servono le vie biliari? Servono a portare la bile che gli epatociti producono all'interno dell'intestino. È come dire che le foglie che producono la linfa scorre all'interno dei rami per arrivare nella terra. E quindi capite che ci possono essere delle patologie che, se danneggiano alcune di queste strutture, rendono l'albero malato, così come può essere malato il fegato, che è composto, come vi ho spiegato, in modo composito, cioè come un albero. A chi vengono le malattie autoimmuni del fegato? Che cosa le determina? Purtroppo non c'è qualcosa che le determina. È chiaro che piacerebbe dare la colpa a qualcuno. Ho avuto l'infezione tal dei tali, ho avuto lo stress, ho fatto quel tipo di cura. No, non c'è nulla che di certo determini una malattia autoimmune del fegato. Viene quando vuole venire. C'è sicuramente una certa predisposizione. Cioè chi ha altre malattie autoimmuni o ha parenti con malattie autoimmuni tende più facilmente a fare delle malattie autoimmuni anche del fegato. Quindi sicuramente c'è una predisposizione genetica, ma da sola non basta. Come facciamo la diagnosi di malattie autoimmuni del fegato e delle diverse malattie che hanno sintomi potenzialmente anche diversi tra loro, ma ricordo che il fegato è un organo silenzioso, quindi in genere uno si ammala, un paziente si ammala senza sapere di stare male, a meno che faccia degli esami del sangue o a meno che la malattia sia arrivata a uno stadio così grave che compaiano i disturbi, e di solito questi sono manifestati con cute gialla, urine scure, particolare stanchezza, pancia gonfia, ma qui siamo già in una fase molto avanzata di malattia, che può venire o nelle fasi di severa acuzia, che c'è nell'epatite autoimmune, oppure nelle fasi di malattie croniche, tutte quelle che vi ho elencato, quando la malattia è durata tanto nel tempo e si è arrivati a consumare il fegato e a cicatrizzarlo. Essendo delle malattie autoimmuni, come ne facciamo la diagnosi? Basterà fare un prelievo e vedere che c'è il marcatore. No. Nessun marcatore di autoimmunità da solo fa una diagnosi. Ci vogliono anche alterazioni di esami del sangue congruenti e quindi la diagnosi di solito viene fatta da degli specialisti che non raramente possono aver bisogno anche di un campione guardato al vetrino, procuratosi con una biopsia. Per fare una diagnosi di epatite autoimmune, di sindrome da overlap, di colangite biliare primitiva, in genere mettiamo insieme esami del sangue che si rivolgono sia a determinare dei marcatori di autoimmunità come gli anticorpi antinucleo o antimuscolo liscio, che sono, rientrano più per un'epatite autoimmune, o gli anticorpi antimitocondrio presenti nel 90% dei casi, non nel 100% di colangite biliare primitiva, un aumento delle immunoglobuline, cioè dei nostri anticorpi prodotti dal sistema immune, o nel caso della colangite sclerosante primitiva, alterazioni della forma a causa di cicatrici, dei dotti biliari, cioè come se i rami o i tronchi si restringessero, allargassero, diventassero bitorzoluti. Mettendo insieme queste cose, lo specialista è in grado di fare una diagnosi. All'avere solo gli autoanticorpi non vuol dire avere la malattia. Cosa mi succede quando mi hanno trovato una malattia autoimmune del fegato? Nelle fasi iperacute, se si è manifestato in una fase di epatite acuta, il fegato può andare incontro anche a una insufficienza potenzialmente grave, ma per fortuna sono pochi i casi e bisogna spegnere subito la malattia. Di solito è un decorso cronico che porterà i problemi solo nel lungo termine e quindi l'obiettivo è trovarla per tempo, iniziare per le cure, spegnere l'attività infiammatoria per far sì che la malattia non vada avanti. Trovata per tempo la malattia, in tutti quei casi che sono tanti che si riesce a spegnere la malattia, il paziente per fortuna non avrà delle conseguenze gravi del fegato e vivrà la sua vita facendo le cure appropriate. Solo in rari casi si arriverà a situazioni che possono richiedere un trapianto di fegato. A che età vengono queste malattie? Ma in realtà possono venire a tutte le età, però le età più comuni sono quelle centrali, tra i 30 e i 40 anni per la epatite autoimmune, molto più frequente nelle donne, tra i 40 e i 50 per la colangite sclerosante primitiva, un po' più frequente nei maschi, soprattutto quando c'è una malattia infiammatoria cronica intestinale concomitante, o tra i 40, tra i 50 e i 60 anni, soprattutto nelle donne per la colangite biliare primitiva. Esistono delle cure? Sì, esistono delle cure che non sono, pur essendo le malattie immunomediate unicamente basate sulla immunosoppressione, cioè di cercare di spegnere la nostra capacità di reagire. Questo vale per la epatite autoimmune, cioè la malattia che attacca le foglie nella similitudine dell'albero. Qui c'è bisogno dell'immunosoppressione ed è basata principalmente sui corticosteroidi, a cui si aggiunge un immunosoppressore aggiuntivo, appunto, o l'azatioprina o il micofenolato in prima battuta, per far sì che nel tempo si possa ridurre o talora anche sospendere i corticosteroidi per evitare i loro effetti collaterali di lungo termine. La colangite biliare primitiva e la colangite sclerosante primitiva invece si trattano somministrando dosi aggiuntive di un prodotto che fa già parte della nostra bile, che è l'acido urso desossicolico. Nella colangite biliare primitiva, negli ultimi anni, sono arrivati e stanno arrivando anche dei trattamenti aggiuntivi qualora l'acido urso desossicolico da solo non fosse stato in grado di spegnere la malattia, cosa che però in una buona parte dei casi per fortuna c'è. Una volta che inizio la terapia la dovrò fare per sempre? Eh sì, probabilmente sì, perché essendo una malattia autoimmune non riesco a togliere il mio sistema di difesa da me stesso e buttarlo via, e quindi dovrò tenere spenta la malattia e quindi dovrò continuare la terapia per mantenere lo spegnimento, ma cercando di dare la dose più piccola possibile. Fatte le cure, per fortuna la prognosi è buona. Questo è diciamo, un panorama, un riassunto delle malattie autoimmune del fegato molto sintetico. Ovviamente, caso per caso poi bisogna andare ad approfondire e fare tutti gli accertamenti necessari per capire quanto percorso di cicatrizzazione è stato fatto con l'elastometria, con la biopsia, con la risonanza magnetica dove è necessario. L'importante è affidarsi a professionisti che siano capaci e specialisti di malattie del fegato. L'Università di Bologna ha una notevole esperienza in questo campo, anzi, decenni fa è stata tra le prime che è partita ad avere conoscenze in questo campo e tuttora ha una grande rinomanza a livello internazionale proprio per le competenze e la letteratura scientifica che ha pubblicato e sta continuando a investire nelle conoscenze in questo campo per curare tutti i cittadini, tutti i pazienti al meglio che hanno malattie autoimmuni del fegato.